Unità, di tre. La struttura della Terra. Sintesi. L'interno della Terra. Dallo studio delle onde sismiche e di come si propagano quando attraversano il pianeta si è dedotto che l'interno della Terra non è omogeneo. La Terra, come molti altri pianeti del Sistema Solare, ha una struttura a involucri concentrici, di diversa natura e spessore. 1. La crosta, la parte più esterna, dello spessore di pochi chilometri, una media di 6-7 sotto gli oceani, e di 35 nei continenti. 2. Il mantello, la parte centrale, che arriva fino a circa 2900 km di profondità. 3. Il nucleo, diviso a sua volta in due involucri, il nucleo esterno e il nucleo interno. La crosta continentale corrisponde ai continenti e alla loro prosecuzione, nelle immediate vicinanze, sotto il livello del mare. La crosta oceanica costituisce il pavimento degli oceani ed è coperta dalle acque. La crosta terrestre può galleggiare sul mantello, perché è meno densa. La tendenza della crosta a raggiungere una posizione di equilibrio attraverso il fenomeno di galleggiamento è detta esostasia. Le strutture della crosta oceanica, dorsali e fosse. La crosta oceanica presenta due tipi di strutture molto importanti sia per le loro dimensioni sia per l'attività geologica ad esse associata, si tratta delle dorsali oceaniche e delle fosse abissali. L'esplorazione del fondo oceanico ha messo in luce l'esistenza di rilievi sommersi, assai diversi dalle montagne di superficie, detti dorsali oceaniche. Il fondo degli oceani è percorso da una fascia di crosta inarcata verso l'alto, la cui sommità raggiunge i 2000-3000 metri di altezza rispetto alle piani abissali, in qualche punto essa emerge dalla superficie del mare. Quasi ovunque la sommità delle dorsali è percorsa da una depressione larga qualche decina di chilometri, è la Rift Valley. Le dorsali non corrono rettilinee, ma sono suddivise in segmenti da un sistema di fratture trasversali, le faglie trasformi. Sui fondi oceanici, oltre alle dorsali, esistono altre strutture caratterizzate da intensa attività, sono le fosse abissali, strette depressioni, lunghe migliaia di chilometri, molte delle quali superano i 10 chilometri di profondità. Il vulcanismo associato alle fosse è altamente esplosivo, e sono anche sede di intensa attività sismica. Le dorsali oceaniche compongono un sistema di rilievi sommersi che supera i 60.000 km di lunghezza. La più estesa è la dorsale medio-atlantica, che ha un andamento approssimativamente da nord a sud ed emerge dall'Oceano Atlantico in corrispondenza dell'Islanda. Il lungo allineamento delle fosse abissali costeggia il bordo occidentale del Pacifico, dallo stretto di Bering fino alla Nuova Zelanda, altri gruppi sono presenti al largo dell'arcipelago indonesiano. La fossa più profonda è la fossa delle Marianne, nell'Oceano Pacifico occidentale. L'espansione dei fondi oceanici. Secondo l'ipotesi dell'espansione dei fondi oceanici, il rilievo delle dorsali è sostenuto dalla risalita di materiale caldo nel mantello, l'inarcamento della litosfera provoca la formazione della Rift Valley, lungo la quale del materiale fuso risale e alimenta il vulcanismo basaltico della dorsale. La quantità di lava che fuoriesce lungo le dorsali si divide in due rami, che si allontanano in direzioni opposte rispetto alla dorsale. Come conseguenza, in superficie i due fianchi della dorsale, trascinati da questi movimenti profondi, si allontanano a partire dalla Rift Valley. Il movimento non lascia un vuoto, perché altro magma risale e forma nuovi ammassi di rocce. Questo incurvamento verso il basso della litosfera determina la formazione di una fossa abissale. Nella sua discesa la litosfera incontra zone a temperature via via più elevate e comincia a fondere. Una parte risale in superficie, dove alimenta l'attività vulcanica che si manifesta a una certa distanza dalle fosse. La discesa della litosfera, lenta ma inarrestabile, avviene con violenti attriti, che si manifestano come terremoti. Questo lento movimento è chiamato subduzione. Una conferma dell'espansione dei fondi oceanici viene dal fatto che l'età del pavimento, oceanico, cioè dello strato di basalto sotto i sedimenti, è tanto più antica quanto più ci si allontana dalle dorsali. La tettonica delle placche. La teoria più geniale e completa sugli spostamenti dei continenti, nota appunto come deriva dei continenti, venne proposta nel 1912 dal tedesco Alfred Wegener. Wegener ipotizzò che 200 milioni di anni fa, vari lembi di crosta continentale, ora separati, fossero uniti in un supercontinente, la Pangea, circondato da un unico oceano. La Pangea si sarebbe poi smembrata in più parti, Americhe, Eurasia, India, Australia, Antartide, che si sarebbero allontanate tra loro, secondo un meccanismo chiamato deriva dei continenti. Purtroppo essa non convinse a proposito delle forze responsabili degli spostamenti, per cui venne da molti contrastata. Fu ripresa con successo soltanto negli anni 60 del Novecento. In quegli anni, i dati e le osservazioni sui fondi oceanici portano alla formulazione della teoria della tettonica delle placche, un modello globale in grado di spiegare i principali fenomeni geologici del pianeta, come la formazione dei bacini oceanici e delle montagne, la distribuzione e le caratteristiche dei vulcani e delle fasce sismiche. Secondo questa teoria la litosfera è suddivisa in circa 20 placche, delle quali 7 sono decisamente più estese delle altre. Le placche litosferiche possono essere formate esclusivamente da litosfera oceanica, prevalentemente da litosfera continentale, da porzioni di litosfera dei due tipi. I bordi delle singole placche, chiamati margini, sono distinti, a seconda dei movimenti relativi, in tre tipi. 1. I margini costruttivi corrispondono al movimento di divergenza tra placche, sono le dorsali oceaniche. 2. I margini distruttivi corrispondono al movimento di convergenza tra placche, sono le fosse oceaniche. 3. I margini conservativi sono le faglie trasformi, lungo le quali i lembi di litosfera scorrono uno a fianco dell'altro, in direzioni opposte. Nuove montagne e nuovi oceani. Le placche non sono immobili sulla superficie del pianeta ma galleggiano sulla stenosfera, la quale si comporta in modo plastico e permette non solo il galleggiamento ma anche lo scivolamento delle placche. Le placche possono avvicinarsi, allontanarsi o scorrere una rispetto all'altra. Quando due placche si avvicinano perché una scivola sotto l'altra, il risultato è generalmente la formazione di una catena di vulcani, seguita da un'orogenesi, cioè dal sollevamento di una nuova catena montuosa. Un esempio di catena montuosa generata da un arco vulcanico è quello delle Ande, in Sud America. Se due placche che comprendono ciascuna un continente e una parte di crosta oceanica si avvicinano tra loro si ha la nascita di una catena montuosa. In un primo momento l'avvicinamento tra i continenti comporta la riduzione dell'oceano che li separa. La crosta oceanica entra in subduzione sotto la crosta continentale, che è più leggera. Al termine di questo processo l'oceano è scomparso. I margini delle due porzioni di crosta continentale vengono a contatto. È il momento della collisione e si forma una catena montuosa, orogenesi. Sono nate in questo modo l'Himalaya e le Alpi. Quando due placche oceaniche si avvicinano, oppure all'inizio dell'avvicinamento tra una placca oceanica e una continentale, quando il continente è ancora lontano, si ha subduzione di litosfera oceanica sotto altra litosfera oceanica. Si forma in questo caso un arco di isole vulcaniche, il quale emerge lungo il margine della placca che resta in superficie, come l'arcipelago delle Marianne. La separazione di due placche litosferiche coincide con la formazione di nuova crosta oceanica. In alcuni luoghi delle terre emerse è possibile osservare gli stadi iniziali della separazione di due placche litosferiche. Un esempio è la Great Rift Valley, la depressione del Mar Rosso che attraversa tutta l'Africa orientale. La verifica del modello. Il modello della tettonica delle placche è attualmente quello che meglio spiega la maggior parte dei dati e delle osservazioni. Per esempio, Vediamo in che modo la tettonica delle placche giustifica la distribuzione dei vulcani e dei terremoti. La maggior parte dei vulcani centrali attivi non sottomarini è localizzata lungo archi insulari o archi vulcanici. Questo vulcanismo è collegato al processo di subduzione in corrispondenza di margini distruttivi tra le placche. Tuttavia, alcuni vulcani non sono localizzati lungo i limiti tra le placche, ma all'interno di esse. Attraverso la tettonica delle placche è possibile dare una spiegazione anche della distribuzione dei vulcani all'interno delle placche. I punti caldi sono manifestazioni sulla superficie terrestre di pennacchi, di materiale solido ma molto più caldo di quello circostante, che risalgono dalle zone profonde del mantello. I punti caldi si mantengono nella stessa posizione all'interno del mantello per tempi lunghissimi e non seguono i movimenti delle placche litosferiche. Compare una serie di vulcani che via via si estinguono. Anche la distribuzione degli epicentri di terremoti in fasce ben determinate ha trovato una spiegazione convincente nell'ambito della teoria della tettonica delle placche. Sono gli sforzi dovuti ai movimenti della litosfera, concentrati lungo i margini delle placche, a provocare la continua deformazione di masse rocciose, in cui si accumula l'energia elastica che viene poi liberata dai terremoti. Il motore delle placche. Anche se il calore che sentiamo in superficie è dovuto essenzialmente alla radiazione solare, la Terra perde calore continuamente dalla sua superficie. Esistono molte prove del fatto che la Terra al suo interno è calda. Il calore interno della Terra viene continuamente disperso verso l'esterno attraverso la sua superficie. La quantità di energia termica che sfugge dalla Terra per unità di area e di tempo viene chiamata flusso termico. Il flusso varia da luogo a luogo della superficie terrestre. Le aree dove esso è maggiore sono molto attive, dal punto di vista geologico. Si pensa che le zone con flusso termico più elevato, ad esempio in corrispondenza delle dorsali oceaniche, siano dovute all'esistenza di correnti convettive nel mantello, cioè a spostamenti di materiale più caldo, e quindi meno denso, che risale da zone profonde. L'origine di questi giganteschi rimescolamenti di materiale va cercata nelle differenze di temperatura che esistono in zone diverse del mantello, causate, tra l'altro, da una distribuzione non omogenea degli elementi radioattivi. Le placche litosferiche, nei loro spostamenti, rispondono in qualche modo a questi movimenti del mantello. La deformazione delle rocce. Sotto l'azione delle forze che agiscono per milioni di anni all'interno della crosta terrestre, le rocce possono piegarsi oppure rompersi. A seconda di come sono orientate le forze che agiscono sui diversi settori di crosta, le rocce si deformano con effetti diversi. 1. Compressione. 2. Distensione. 3. Trascorrenza. Se la deformazione non causa la rottura delle rocce, si parla di pieghe. Se le rocce si rompono e due blocchi che si formano scorrono uno rispetto all'altro, si parla di faglie. Le pieghe sono deformazioni comuni nelle rocce e in genere non si presentano isolate ma in gruppi, che formano catene di pieghe. A seconda dell'inclinazione dei fianchi, le pieghe possono essere diritte, inclinate o rovesciate. In presenza di una frattura, le parti separate possono spostarsi una rispetto all'altra o restare nella posizione originale. Nel primo caso le fratture vengono chiamate faglie, mentre nel secondo caso sono dette diaclasi. Una tipica associazione di faglie è quella che determina lo sviluppo di una cosiddetta fossa tettonica, una depressione in cui un blocco di crosta appare sprofondato tra due blocchi adiacenti che sono stati allontanati l'uno dall'altro.